Radio Cybernet.
Radio Cybernet, torna quasi un anno.
Dopo quasi un anno torniamo a trasmettere insieme, bellissimo.
No.
No, non è bello,
non
è brutto.
Assolutamente bello.
Siamo qui a Hackit 98 a Firenze, al CPA, di Viale Giannotti, credo. Il numero non me lo ricordo.
Numero 20...
Numero?
87.
E niente, questo è il primo materiale che abbiamo registrato oggi.
Un parecchio materiale da montare.
Sì, lo montiamo insieme. Così al volo. In realtà non effettuiamo nessun montaggio.
No. Cercheremo di dare qualche commento.
E quindi queste qua sono le prime interviste che abbiamo realizzato con i partecipanti all'Hackit, con dei vari eventi, tra cui potrete ascoltare la presentazione del libro Kryptonite di Gio Lametta. E poi?
E poi un sacco di altre cose.
Interviste che
abbiamo fatto. Io non ho visto quello che hai fatto tu, quindi non posso sapere.
E io non ho visto quello che hai fatto tu.
E quindi?
E quindi non lo so neanche io. Buon ascolto.
Parti con il primo.
Sì, partiamo con tutto il pippone in real audio. Buon ascolto.
Terrificante.
Cominciamo a intervistare qualcuno. Cosa c'è oggi, Marta?
Allora, si è aggiunto un nuovo seminario sul lock picking, un seminario tecnico ma...
Come ci siamo pensato a questa cosa?
Sì, sì, è buona. È un seminario tecnico ma manuale, non... Lock picking è
sì, l'arte sì, di... vuol dire aprire le serrature.
Sì, come si aprono le serrature, come si scardinano lucchetti e cose di questo genere. E lo fa un tipo che viene con un dominio dell'isola di Tonga. Che è l'isola dove i domini costano di meno in tutto il mondo.
E li danno evidentemente questi domini.
Sì, sì, li danno e paghi, ma paghi meno in assoluto di qualsiasi altro dominio che sia chiaramente non un dominio.
Fantastico.
Che non sappiamo però appunto chi è ancora. E il seminario sarà?
Sarà? Sarà alle ore?
All'una
Longinotti?
La team.
No, all'off picking.
L'off picking ancora non si è deciso il posto, adesso vediamo un
attimo. By team.
Team. Il lock
picker è straniero,
è dell'isola di Tonga.
Ah, viene proprio da lì?
No, non lo so.
Ah, vabbè, è un tongato. Io volevo tongarmi un caffè, quindi adesso interrompo questo primo intervento. Siamo al volo, due commenti di Lupac. Cosa vuoi dire qualcosa per il popolo?
Buongiorno a tutti, non sono in diretta su Radio Cybernet.
No, siamo in differita, un nastro
differita. Sì,
perché abbiamo pensato che se continuiamo a trasmettere al vivo non ci sentirà nessuno. Allora noi mettiamo anche del materiale su.
Sì, molto bello, tutto molto bello, bello, vi ringrazio per tutto il pesce, molto bello parlare con te, vi piace.
Che bello, sì, divertente. Qua c'è De Valus che sta...
Quello che poi resta qua so io.
Certo, ho capito.
Allora, io regista. Porca puttana, smenti, stampa di merda, giornalista!
Vengo picchiato. Basta, stacco. Sta iniziando il primo seminario. Allora, io sto andando a fare un po' di interviste e Voyager si sta mettendo in questo momento una lente a contatto. Noi stiamo riprendendo...
Si salve.
Lui è Voyager. Voyager, sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al... Scusa. Sei il primo intervistato dopo questi guasti che abbiamo avuto al microfono. Forse il problema è che manca una spugnetta.
Beh, mi fa piacere che siano stati risolti con i problemi.
Cosa te ne pare qua? Hai dormito bene stanotte con noi?
Sì, ho dormito bene, l'unica cosa, forse un paio di zanzare che però mi hanno attraversato sono andate da Chiuzzo.
Ah, perfetto, infatti Chiuzzo ha l'occhio gonfio. Va bene, io adesso faccio un giro, vaffanculo. Qua c'è energia nervosa.
E poi ancora a destra.
Energia nervosa.
Salve, sono Energia Nervosa, la vostra soluzione a qualsiasi problema voi avete?
Di nervi, logicamente.
Di qualsiasi cosa, anche di nervi, naturalmente. Quali sono i vostri problemi?
Aspetta.
Un problema di microfono, immagino.
Sì, abbiamo un problema di microfono.
E ti pareva?
E ti pareva. Questo perché ho voluto fare le cose pulite montando le pile nel frigorifero anziché saldarle, così non ci sarebbero scariche.
Così tu impari a saldare le pile, tu devi saldare le pile perché le scariche vanno bene.
Va bene, vado a fare un giro di interviste. Lobo di Strano Network.
Salve, salve.
Come va?
Bene.
Abbiamo montato i trasmettitori, ma tu dovresti stare qua. Dovresti
ora, ora, sto qua, sto qua.
Lui sarà in contatto con noi via radio. Quindi ho acceso. Vediamo un po' se Lobo mi sente.
Lobo, come va? Io aspetto.
Certo. Salve, chi siete?
Siamo, ci stiamo autoproducendo.
Ah, perfetto, noi qua siamo la radio cyber che trasmette su, su internet. Sto facendo un po' di... Se eravate la TV, era la radio che intervistava la TV, però va bene.
Siamo una TV che produce.
Bene, buon lavoro. Allora, facciamo un giro, se ci riesco, a trovare un po' di persone. Ah, il seminario sul lock picking sta andando avanti. Qua c'è un panchetto troppo. Siccome il microfono prima non funzionava, sto rifacendo tutto al capo. Porco Dio.
Che cosa?
Non funzionava il microfono, quindi rifaremo tutte le interviste da capo.
Ah, va bene. Allora, guarda, vedo
chi sei?
Cosa fai? Sono Attu, però ho visto delle telecamere in giro e bisogna assolutamente che le fermi e gli chieda, perché non va bene.
Allora vedi, vedi. Lui, vabbè, loro sono nostri. Ah, ecco, qua c'è... Senti, dobbiamo rifare l'intervista perché il microfono non andava.
Ok,
quindi parlaci un po' di tutta la cosa. Detto. Ma ero lì sopra il cubo, c'è tutto il discorso di installazione video. Di cosa si tratta in pratica?
Niente, praticamente un piccolo esperimento di TV pirata in ambito abbastanza locale. Niente di particolarmente tecnologicamente innovativo, perché insomma queste cose si fanno da decine d'anni. Però è lo stesso un progetto abbastanza interessante perché combina le capacità multimediali di vari componenti. Alla fine anche una vecchia televisione di stampo analogico, di tipo classico, tutto sommato abbastanza, cioè non particolarmente interattiva come questa, cioè mette in combina, in coorganizzazione, capito, tanti settori, quale video, capacità di video, audio, conoscenze grafiche.
E molti anni che fate queste cose?
Ma il primo esperimento localizzato, diciamo, abbastanza specifico del nostro giro è dal 92, diciamo. Del 92 nel quartiere della nostra zona, da una casa occupata dove abitavamo, abbiamo iniziato a fare le prime trasmissioni. Poi successivamente ci sono stati vari altri esperimenti piloti di vari tipo di verso. L'idea della TV comunque sicuramente per me potrebbe essere ripresa, anche se potrebbe essere del tempo rimodernata, usata, seguire sicuramente la rete per dire degli interessi superiori a quello che può avere una cosa di questo,
esatto,
tipo. Però è un progetto sicuramente poco costoso, perché fare un sistema che possa coprire una discreta zona costa oggi, con diciamo l'apertura che c'è di mercato nero che c'è rispetto al ricambio di tecnologie, costa oggi pochi milioni, sotto una decina, e sicuramente può essere
più accessibile a tutti.
Sì, certo, sicuramente accessibile a qualunque gruppo intenda mettersi in testa di fare un'operazione di questo tipo.
Va bene, grazie mille, abbiamo rifatto. Qua c'è Ned Diver che sta riprendendo con la telecamera.
Salve.
Come va?
Va bene, per cos'è?
No, per The Cybernet.
Chi è?
Chi siamo?
Oh,
sì. Che cazzo stai a dire? Siamo noi.
Ah, dimmi.
No, così, se vuoi dire delle parole.
Ma non so, io concordo pienamente con mio collega Camacho, grande tecnico TV a livello mondiale. È quello che ha coperto l'altro anno le TV in Veneto.
Però il bello è stato riuscire a dare la colpa
e beh, questo sì. Tutti si occupano della rete qua, no?
Sì, più o meno sì.
Sta funzionando bene, dai.
Decisamente, abbiamo 2 megabit in uscita. Per cui è un'ottima cosa.
Ma che 2 megabit?
Fare un dettaglio sul tuo microfono.
Magari potesse essere un 2 megabit. Certo che puoi farlo. Mi stanno fotografando il microfono, io per adesso stacco. Siamo qui con Lookpack. Non vuoi dire niente?
No, non vorrei rovinare una trasmissione come questa di Radio Hackit, che è un po' la figlia di Radio Cybernet, una cosa verso la quale tutti noi siamo commossi
e affranti.
Sì, mi viene da piangere veramente pensare a questa ammirevole operazione di deturment dei media che ha fatto la nostra Asbesto Molesta. Che
Assieme a
Cute, sì, però insomma Asbesto è una figura ormai leggendaria.
Speriamo.
Io penso che tutti noi a pensarlo in treno dalla Sicilia col computer smontato nello zaino è una cosa assolutamente commovente. Guarda, è meglio che non voglio fare spettacolo al pubblico.
Troppe lacrime.
Troppe lacrime. non facciamo questo giornalismo
io,
spettacolo.
Io ho provato prima a intervistare Bisquale, non si capisce un cazzo di quello che dici.
Ma forse lo fa apposta, forse perché parla inglese.
Lui è americano, no? Lui.
Forse perché parla inglese, non si capisce.
È proprio darsi, non è mastica. È americano o inglese?
Lui, è, quando sapevo io, è californiano. Era californiano, questo. Poi è andato in Olanda, si disse per motivi legali, ma non si sa se questa è una leggenda. Comunque sì, è una presenza
abbastanza mitica.
Siamo onorati, direi. Siamo onorati quasi quanto quella di Asbesto.
Basta, sì. Allora con l'asser e l'audio serve. Faccio un giro, faccio un po' di domande. Qua c'è Zeus, Zeusino. Devi sapere che prima il microfono non funzionava, quindi io come un coglione sto rifacendo tutto. Vuoi dire qualcosa mentre qua il ventilatore sventaglia sul microfono?
Niente, volevo solo dire che questa sera ci sarà il PGP che è signing party. Siete ancora in tempo a mandare la vostra chiave pubblica di PGP all'indirizzo zeus@cn.org. Dopo averla mandata potete venire questa sera, tendenzialmente sarà intorno all'una di notte davanti al tavolo da ping pong, comunque maggiori dettagli fra poco. E venite mascherati, non mascherati, con calze sulla testa, passamontagna.
Il caldo che fa è pazzesco, però.
No, ma abbiamo scelto l'una di notte in modo che non faccia così caldo. Poi tanta gente sveglia ce n'è sempre.
Va bene, continuo il mio giro.
Ok, ciao.
Ciao.
Scusate.
Leonardo, prima non funzionava il microfono, quindi...
Ah, allora si ricomincia da capo.
Sto rifacendo tutto da capo come...
Ma stiamo registrando o siamo in diretta?
Sì, registrando. No, non siamo in diretta.
Ah. Asbesto, siamo riusciti a configurare la subnet della subnet.
Sarebbe... deve ridire tutto da capo.
Diciamo tutto da capo. Allora, qui abbiamo un IP sul quale girano una ventina di macchine con il firewalling. Su una di queste macchine gira un altro firewalling... sul quale gira già un'altra macchina, tra poco ne gira un'altra ancora, quindi una subnet di subnet, una subnet di corsiva,
bene.
Ora finalmente funziona, anzi avevo l'impressione che vada più veloce il cliente del server.
Poi casomai dovresti cercare di spiegare queste cose a chi non le sa, per esempio a me.
Facciamo un mini seminario sul mascheraging ricorsivo.
Va bene,
ovvero come perdersi nelle subnet.
Tu devi dire qualche cosa, che ne so?
No.
Insulto, parolacce?
No, solo mi interessa insulto e parolacce.
Violenza gratuita?
No, neanche. Chi viene porti macchine, perché sono tutte occupate.
Eh già, portate i computer, portatene di più.
Portatene molte di più.
I monitor, il problema sono i monitor.
Tutto. Ecco, sono la navigazione, abbiamo bisogno di tutto.
Va bene, bisognerebbe chiedere anche a chi è di Firenze, non lo so.
Questo non
io sono di Firenze.
Porta i monitor.
Sto usando un monitor di una persona che non si sa chi sia, io la ringrazio. Spero che non torni, però.
Va bene. Oh, vuoi dire parole?
No, grazie.
Prego. E adesso andiamo a intervistare Virtual Chip, che è seduto con Lobo, Bistecca e Cutz, che sono altri noti personaggi. Ed ecco qua
Anarco qualunquisti di merda, come siamo noi. E quindi ci facciamo i cazzi nostri, le canne, bestemmiamo il Cristo.
Porco
Gesù.
Ma non possiamo mandare queste cose.
E come no? Come non mi censuri?
Ti censuro, sì, io ti censuro. Io 3 ore ho detto a chiamarti Lobo, mi senti? Sei qua.
Ma te dove fai? Loba.
No, vabbè, ho chiamato un attimo. Forse non sento un cazzo con tutte queste cose.
Sento un cazzo.
Cutz.
Non sento un cazzo.
Dovresti anche andare tu in giro a fare un po'.
Potrei
di
andare di anche porco. Andare a fare
nel
coulomb.
Il coulomb, unità di misura della carica elettrica. Di chi è questa birra in terra?
Mia.
Grazie.
Scusa, ma come funziona? Stai registrando o si trasmettendo? Come funziona?
Le mani sul microfono che fa rumore.
Come funziona? Trasmetti o registri?
Sto registrando su nastro.
E poi?
Poi questo nastro lo encodiamo in real audio e lo mandiamo sul sito.
Quale
come prima cosa.
Incredibile!
Ma che tecnologia? C'è il microfono, c'è il nastro.
Ma non hai la trasmettitore da.
No, non ce l'ho. Ma che potevo rimettere la
si piglia M.
Boh, ci vediamo dopo.
Sarebbe stato bello. Anche io, dove vai? Funzione.
No, lasciaci la radio. Dai.
Lasciaci
la radio.
Lockpicking, vado a fare intervista sul lockpicking. C'è qui una persona che sta facendo un piccolo corso sull'apertura delle serrature. Andiamo a vedere un po'. Salve. This was broken. So I have to record another time.
Is it working now?
Uh-huh.
Oh, okay.
So. Stiamo facendo qua c'è un corso di apertura di lucchetti, e c'è tanta gente che sta provando. E questa persona che si chiama Tim.
Yeah.
Where are you from?
Well, I live in Holland, but I'm from England.
English.
Yeah. Yeah. And I'm given every afternoon between 1 and 4 o'clock. I'm given a workshop in lockpicking.
So. Quindi questo corso all'una di all'una circa.
Yeah. And at the moment I have 2 people here, and they're both trying to pick some locks. Uh-huh. And well, you can see we're out there having lots of fun, you know. I mean, I am in a sport club, a lockpicking sport club.
Ah.
And I decided to come here and to say yes, lock open. Good feeling, eh? And I think I've already showed about 10-20 people how to show them, I mean, not everything, but just how to pick some simple locks and to show that it is possible to do it and everything.
Mm-hmm. Yeah. This is the Bible. Faccio un documento che è la Bibbia, la Bibbia del lockpicking, del myth, la MIT.
Yeah, that's right, the MIT Guide to Lockpicking. And that's for everyone to download, it's free. Mm-hmm. And there is much information and how to pick locks, and every time I read it I discover something new for me. Mm-hmm. And I still need to practice much further in lockpicking.
Yeah? Something historical, this kind of lockpicking from MIT.
Some is history, but it's mostly, it was written by a person who can lockpick very well. And, you know, I can lockpick all right, but not so well. I need to learn much more. And the only way you can learn lockpicking is not by reading, but you need to do it all the time. And I practice every day at least a few hours because I enjoy it very much.
Mm-hmm.
Yeah.
Where can we buy some of these?
We call these our sport tools.
Because
this is from our sport club.
Mm-hmm.
And the sport club is based in Germany. And if you become a member of the sport club, then you can order the sport tools. Yeah?
Okay,
because we want people to also be conscious of lockpicking as well. And want people to be conscious that it has nothing to do with criminals or breaking in or anything, and it's just the meditative art of picking locks.
Do you have some presence on the internet?
Well, the sport club does, but unfortunately it's only in German.
Mm.
But everyone's welcome to become a member, everyone's welcome to send emails asking about lock picking, and I hope someday there will be an Italian sport club as well. Because many people have tried it today and many people enjoyed it.
Mm-hmm.
And as we open again, see. Yeah.
I always have to do it twice to prove that I was right.
Okay. I had a lock on my bag on the second floor.
Yeah?
And it's simple to open. But
yeah.
This I can't open.
No?
You no. I think that's more difficult.
Yeah, well, bring the lock to me and I'll see if I can open it. Eh? Yeah, well, you can let me test the lock for you, no problem. Yeah, yeah, this lock here, it's actually from here. Mm. And I've been trying to open it today. But it's a little difficult. Eh?
This is difficult?
A little for me, a little difficult. Eh? The problem is I only have one sport set. And I wanted to bring 5 sport tools, but unfortunately it didn't work out, so I only have one. So.
And why they have different tools?
Well, you have different tools, yeah. Because you need different shapes, depending on the lock. Okay. This one here is called the diamond pick.
Mm-hmm.
And this is very good if you're working with certain types of pins that are very difficult to set.
Mm-hmm.
Okay. This one here is called the double ball.
Mm-hmm.
And the double ball is used for keys that have the on both sides. Okay?
Mm-hmm. Yes.
This is a key extractor.
Mm-hmm.
And this is what you use to extract broken keys in a lock.
Mm-hmm.
Okay.
Estrattore per
and this is called the hook. The hook is also good for very difficult to get pins.
Mm-hmm. Per abbassare I pin più difficoltosi.
And this one's called the snake.
Così
and the snake is very good to rake, and that means you feel all the pins very quickly, and it's very good to get a good feeling of the lock.
Mm-hmm. And some locks, bene la serratura quando si apre.
And some locks go open just after a simple raking of the snake.
Uh-huh.
Yeah. So we see here he has he's trying to open the Euro cylinder lock, and he's using for that he's using the snake. And then he's trying to open a disc lock and he's using a hook for that. Okay. And you see they're both in very meditative trance, concentrating. And it's the thing about lock picking that really helps your ability to concentrate. And it's a very, very nice pleasure.
Mm-hmm.
Open it again. So he's too good for the lock now, I think.
I'm always training on one lock.
Yeah.
But he's right to see me.
Yeah, now you know us, so.
Okay, thank you.
Okay, cheers.
Thank you.
Voi volete ridire quelle cose che avete detto prima?
Le metti in loop.
No, perché prima non ho registrato un cazzo, c'era il microfono rovinato.
Allora cosa dobbiamo dire?
Che ne so, vi piace qua la situazione? Voi
sì,
siete
ci garba.
Divertente, va.
È divertente e sembra che tutto stia funzionando bene.
Mm-hmm.
Quindi
sì,
bisogna
sì.
Così.
A quanto pare
ci sono parecchi personaggi interessanti.
Da.
Si spera di avere contatti con tutti.
Sì, anche per dopo. Ci vediamo. Qui siamo in segreteria dove vendono magliette e dove danno informazioni. Ma a quanto pare non c'è nessuno. Ferry.
Yes.
Ferry Byte. In pratica, vabbè, prima c'era il microfono guasto e quindi non ho registrato niente.
Ah.
E quindi eccomi di nuovo qua. Questa volta mi sento in cuffia, quindi sono...
Lo metti a radio in rete.
Allora, che mi dici?
Oggi è stata una giornata, mi sembra, produttiva. C'è stato il seminario di Linux fatto da NetDiver, ottimo. C'è fra qualche ora sarà l'evento clou della giornata, la presentazione del libro Kryptonite. E una serie di corsi, seminari, tutti frequentatissimi, malgrado sia un giorno feriale e faccia un caldo immenso, per cui va bene.
Va bene, basta, che altro dire, niente. Stacco? Stacco. Ma tu quando fai le interviste ti emozioni?
Tantissimo.
E quelli che vengono intervistati si emozionano?
Assolutamente no.
Ma la temperatura che c'è qua è paragonabile a quella che c'era l'anno scorso?
È probabile, ma con difficoltà.
Lui chi?
Lui chi? No, intervistiamo Bistecca, se non erro.
Bistecca? Yes. Salve, come va?
Fammi l'imitazione del servizio 1412.
Fate il numero?
Il numero lo fa Lobo. Lobo, fai il numero.
Sì, servizio elenco abbonati. Digitare il numero telefonico dell'utente del quale si vuole sapere l'indirizzo, preceduto dal prefisso. Oh, numero di telefono!
No, quello
è il servizio. No,
ci deve arrivare.
Aspetta, che fa il numero di telefono? Attendere, prego. Attendere, prego. Attendere, prego. Il numero da lei richiesto non corrisponde. Fine del servizio. Ne sono stati addebitati 1 più punto 0000 più e scatti. Devi ascoltare il messaggio, premere 1. Per terminare il servizio, premere 2. Per godere, premere asterisco. Per un eiaculatio precox, premere cancelletto.
Basta.
Fine del servizio.
Potremmo fare una riflessione?
Seria su quello che è veramente stato fatto.
Tra noi? Tra noi due?
Tra noi due anche. Anche perché sono arrivato.
Passeggiamo.
Un giorno prima.
Come, scusa?
Ci lasci la radio che si comunica?
No, sto girando in giro. Allora,
dicevamo che chi arriva magari può trovare le cose disorganizzate, non lo so. Essendo dalla parte di chi deve fare le cose, comunque. Quando un minimo di responsabilità magari sembra un po' la paura che poi non funzioni.
Mm-hmm, è vero. Io ho notato comunque due persone sono arrivate qua e si sono trovate all'inizio molto spaesate. Forse fosse normale per chi arriva in un posto del genere.
Beh, chiaro.
E deve arrangiare tipo Marco, tipo quell'altra persona che è venuta ieri da Brescia, no?
Vabbè, ma il fatto di rimanere spaesati, non so, forse perché si ha magari voglia di fare cose, magari mancano i mezzi, gli strumenti, uno non sa, arriva in un posto nuovo, non sa come interagire direttamente con chi sta organizzando.
Sì.
Qualcuno magari viene lì e chiede, altri non sanno neppure chi chiedere, perché
magari anche il contrario, cioè uno viene qua, vede tutte queste cose assieme, non capisce più niente.
Il posto è anche molto grande, però penso che questo sia il primo esperimento di questo tipo.
Già.
O no?
Spero di sì. Guarda, al TV ci sono due persone che passeggiano.
Ah.
Siamo noi, di riflesso.
Di riflesso? Stiamo riflettendo.
Beh, altre cose, mi sembra che stia andando tutto bene comunque, che stia funzionando tutto. O no?
Finora ha funzionato tutto. Stavo pensando se c'era qualche grave lacuna, insomma, qualche carenza.
Non mi sembra finora.
A parte il caldo.
A parte il caldo.
Delle docce, la piscina.
Sì, i servizi.
Ma poi l'hacker, lo smanettone di default è sporco.
Sì, come abbiamo scritto nelle FAQ.
Esatto. Nasce sporco e muore...
E rimane sporco, logicamente.
Pulito.
Chi c'è qua? Vision X e Fakwik. Guarda un po', sono appena arrivati.
Che grande, si ricorda ancora.
Ma certo che si ricorda, come va?
Sei un anche.
Ciao.
Ciao.
Chi è questo? Chiuccio. Mi fai fare un sorso?
Ci eravamo già visti a Pescara.
Sì, in previsto. Sì.
E allora, come va? Volete... Sto registrando per Radio Cybernet, se volete dire qualcosa. Siete arrivati adesso?
Grande, siamo arrivati adesso.
Stanno bevendo.
Esatto.
Allora, viaggio lungo? Da dove venite?
Aspetta, ti racconto il viaggio. Allora, partiti da Treviso con un treno regionale, scesi a Mestre. A Mestre abbiamo preso un regionale per Padova. No, anzi, a Mestre abbiamo fatto colazione al bar, nella mezz'ora di attesa. Poi abbiamo preso un regionale per Padova, siamo scesi, siamo andati a giocare a Sega Planet.
Dobbiamo
trovare una sala giochi, abbiamo girato.
Guarda che quello è Sega Planet, forse sia più grosso che c'è in Veneto.
Allora siamo andati a Sega Planet, poi abbiamo preso un altro treno per Bologna. E da Bologna abbiamo preso finalmente il treno per Firenze.
Siete appena arrivati?
Ma aspetta, a Firenze siamo arrivati, siamo andati a mangiare al McDonald's, a farci del male subito. Poi abbiamo visto, prendete autobus numero 28, il 28! Preso al volo. Cazzo, non abbiamo il biglietto. Autista, ci fa il biglietto. Ma guarda che costa il doppio. Vabbè. Poi dice, scusi, viale già no. No, guarda che hai sbagliato direzione, dovevi prendere quello che andava dall'altra parte.
Mamma mia.
Allora ci ha fatto il giro, porti dall'altra parte della stazione. Io ufficio informazioni.
Devi soffrire per arrivare a Lacchi.
Sì, una sofferenza. Io ho partito da Catania, ho fatto 14 ore di viaggio, di notte,
hai
senza
detto
dormire.
Ho partito.
Detto così?
Sì, sicuro.
Cosa vuol dire questo?
Ho partito.
È grave?
Vuol dire che non dovresti essere qua, non dovremmo essere
finita.
Qua.
È finito tutto.
Solo l'inizio della fine.
Avete parlato computer, qualche cosa?
No,
difficile.
Il treno era un po'...
Io ho portato il mio smontato, senza monitor, però.
Perfetto, no.
Però non me l'hai portato.
Esatto.
Sono stronzo.
Mi trovo bene.
Io sono tornato indietro alla stazione a casa.
Mi trovo bene.
No,
facciamo andare là. Tanto non mi chiamano.
Va bene, non stacco. Noi stavamo facendo la riflessione, quindi non stacco. Dicevo che non mi sembra che ci siano grosse carenze.
Effettive.
Allora intervistiamo Eva Luna.
No, dovete andare a vedere il seminario lock picking.
No, l'ho già visto. No, dici qualcosa, cosa te ne parli di questo seminario lock picking?
Interessante, non ho potuto provare perché devo andare di là.
Cosa fai?
Telematica di base.
Lo fai tu?
No, il separato.
Ah, lo stai seguendo? Bene. Che ore sono adesso? Vision X ci ha regalato un evento musicale.
Sono le 4:10.
Le 4:10 è oggi primo giorno di questo meeting.
Comunque,
No, io volevo cercare Tommaso Tozzi.
Stamattina mi sono connesso in canale Hackit 98, c'era il topic Radio Cybernet all night long, e però c'era un'aggiunta, non si sente un cazzo.
Lentezza della rete.
Ma hai lasciato sempre...
Sì, tutta la notte.
Beh,
a volte capita.
A volte ritorno.
Chi cerchiamo?
Qua sempre.
Interrompo.
Se interrompi diciamo sicuramente qualcosa di interessante.
E allora stacco. Abbiamo qua un amico americano, Chris, da Los Angeles.
Ciao.
Le sto rifacendo tutto perché il microfono non funzionava.
Ah.
E quindi poi magari andiamo a trovare quella persona di Londra e rifacciamo quella cosa. Okay.
Perfetto. Vorrei una bottiglia di acqua?
Beh, magari la porto su.
I'm taking it upstairs now.
Ah, ok.
Take
questa?
Per te.
E io sono sopra.
Ok, come siamo?
Saliamo sopra allora.
È troppo caldo. Dove è la piscina?
Non lo so.
Abbiamo bisogno di fare una piscina.
Allora, qui siamo nella zona, nella cosiddetta suite presidenziale con Radio Cybernet e le varie persone che si occupano dei siti web, Marta, che abbiamo sentito prima. Marta, prima abbiamo registrato delle altre cose ma non si sentiva niente, vuoi dirci le ultime novità?
Sì, aspetta che vado a vedere le last news, un attimino.
C'è anche Endbov qui.
Ha messo, appena messo giusto sul sito la pagina di Radio Hackett 98 CPA Firenze Sud, che trasmette Scioglieta, la sentite qua fuori, si sente?
Via Etere.
Via Etere.
Sulla frequenza?
104 CPA, 104 sul CPA.
Quindi non va oltre, diciamo?
Nella zona
qui.
Ascoltateci, chi non ci ascolta invece da CPA ci ascolta su?
Su Radio Cybernet, sul sito, ci sta già ascoltando adesso. Noi di solito trasmettiamo quando possiamo dal vivo e se no mettiamo su queste puntate online. Andbov è il radioamatore della situazione. La mente che trasmette.
Sì.
E allora cosa ci puoi dire di bello? Come vanno queste trasmissioni?
Stanno giocando con questa radio, mi sembra che la radio come al solito faccia nascere istinti primari, cioè queste persone si attaccano al trasmettitore come se...
Cominciano a mandare cose.
Sì, si parlano, prima leggevano i fumetti di Nathan Never.
Sì? Tanto
che la radio crea una creatività nelle persone inaspettata.
Cosa che si è vissuta negli anni 70 e poi
massacrate, basta accendere adesso qualsiasi radiolina per vedere
non esiste più nulla.
Infatti la creatività si è morta. Qui nell'arco di 500 metri qualcosa stiamo facendo.
Bene. Basta.
Diciamo due cose. Il seminario sul lock picking.
Cambiano. Sì, okay. Io ho fatto un'intervista.
L'hai già intervistato, bravo, ok. Comunque si ripete tutti i giorni dalle 13 alle 17 davanti alla segreteria. Merita andare perché,
sì.
Perché merita. Veramente.
Io riesco a aprire qualche lucchetto. Sì. Riuscivo già a farlo, ho letto la famosa Bibbia dell'MIT di cui lui parla.
Ah, buono, invece io ci ho provato per 2 ore e non sono riuscita alla fine.
No, riesco a aprire quelli che ho io a casa, voglio dire quello che ho sullo zaino.
Quelli che ho a casa, quelle chiavi ci riescono a aprire.
No, senza logicamente. Però è un casino. Bisogna, come dici lui, ci vuole tantissima pratica.
Invece mi dicono che nel seminario sugli ipertesti, quello di graffio, ci sono una ventina di persone, è iniziato un po' in ritardo, fa caldo e sappiamo, vabbè, insomma, il problema è il caldo. Comunque probabilmente anche questo si ripeterà poi per gli altri 2 giorni.
Magari di notte, che lo so.
Sì, andiamo avanti a
farlo,
tanto mai non sappiamo più che ore sono.
Vi fate vedere come sta venendo.
Stiamo aggiornando il sito, controllate sempre il sito, controllatelo sulla internet.
È arrivata una persona che dobbiamo intervistare.
Okay. He wants to re-interview you about the story with the taxi driver because the tape broke.
I'm sorry.
You know, nice to... they want to hear in 2 languages.
Okay.
So we're gonna go through it.
From the start.
Lee. An interview with Lee from London.
Sì, un'intervista con Lee da Londra. Tu traduci in italiano allora?
Io posso? Oppure
sì.
Vuoi anche sentire l'inglese?
No, se hai da fare, voglio dire, me la racconta lui.
Ah, sì. You have something to do, we'll just do it in Italian, but if you want to...
No, it's fine. It's fine. Okay. Okay. Yes,
okay, allora...
I mean, I caught a taxi here, from town, so I knew how much it was.
So you knew you were getting
a car? Yeah, well, I got a taxi from here, from a holiday inn into town, and when I got a taxi back, it was 60,000.
And the way out there was only 20,000?
Yeah.
See.
Something wrong.
Ok, adesso ci racconti tu in italiano, non so.
Ok, sì.
Cosa è successo a? Come si chiama?
Lee. Ieri sera lui è andato fra un albergo qui vicino a Hackett 98, al centro di Firenze. E era solo 20.000 lire. E poi, quando lui era finito e lui voleva tornare qui, lui ha trovato un taxi. E poi,
però senza tassametro, dicevo.
Sì, lui non ha usato tassametro.
Sì, certo.
E il guidatore ha detto dopo il viaggio
there is no problem. Just a moment.
Il costo è 60.000 lire, 3 volte di più dall'originale. E lui ha detto, non voglio pagare questo, è troppo. E il guidatore ha detto, va bene, noi chiamo
la polizia.
Lui ha detto, va bene, chiami la polizia. E poi la polizia è arrivata e loro hanno preso lui alla stazione di polizia.
L'hanno portato alla stazione di polizia?
Sì, per quasi 6 ore.
Sì, fino alle 5 di mattina?
Sì, e finalmente la polizia ha detto, va bene, lì devi pagare 30.000 lire e poi lui
poteva uscire,
sì, però era
una brutta situazione.
Sì, per cominciare, però lui sta molto meglio.
Bene,
molto più felice.
È arrivato un suo amico?
Sì, questo è un altro amico di Londra. E lui anche ha bisogno per informazione, cerca Videocrypt. E Videocrypt è la speciale zona di lì.
Sì, la specializzazione.
Sì.
Fanno un sito che parlano di satelliti e di ricezione di canali satellitari criptati.
E tutta la gente possono trovare un'intervista quando cerca video, credo, sulla homepage.
Ho problemi in tella cuffia.
Sì, dai,
siamo qua con Chiuzzi che sto al cibo.
Dica. Ho preso le chiavi di casa, cazzo.
Sì, in questo momento vedo poca gente nel piazzale.
Beh, mai. C'è poca gente nel piazzale, in effetti.
Andato per i miei seminari, li seguiti?
No.
Dillo con parole tue.
No, non li ho seguiti.
Ah, io ho saputo che è stato molto interessante il
seminario di Linux. Dai,
Linux, dai,
no, da me.
Sì, dai, parliamo.
Salve,
ciao. Un collega. Asbesto, sì, ti presento un collega. Lui è della radio di Firenze Contro Radio.
Ah, radio vera però.
No, come vera? Forse tu sei la radio vera e io sono la radio finta. Allora, qual è il bello della radio? Qual è? Mettere immediatamente in contatto diverse persone tra di loro. Voi lo fate meglio in questo momento.
Meglio? Beh.
Comunque ci provate, insomma.
Io stamattina abbiamo registrato ma non è venuto niente, c'è il microfono rotto.
Vedi?
Quindi non lo facciamo meglio.
Quindi ricominciamo.
Quindi si fa tutto da capo. Chi sei? Tu.
Fondamentalmente Mr. Tuttle benedice tutti i partecipanti a questo grande raduno a Kit 98. Vi ricordo di mandare le vostre segnalazioni di solidarietà con il compagno basco che è stato arrestato alla frontiera mentre cercava di venire alla clinica.
È spagnolo o basco?
Potrebbe essere semplicemente spagnolo, però noi diciamo che è basco.
Perché fa più, è più,
perché
bello,
fa più effetto.
Intervista
di intervista vicendevole.
Allora, come funziona questa radio?
Allora, noi siamo Radio Cybernet, è un sito, noi siamo io e lui, però c'è anche lui. Radio Cybernet, vieni qua a fare intervista pure tu, che qua c'è una radio vera che intervista una radio non vera, che siamo noi.
Noi siamo abbastanza veri da non essere veri.
Allora.
Come funziona il fate qui?
Noi registriamo questi interventi, poi li campioniamo e li mandiamo su internet e via l'audio, che è una tecnologia gratuita, ci sono tutta una serie di software grazie che fanno questa cosa.
Ed è ascoltabile?
Su internet, solo su internet.
Solo su internet, ma c'è anche un'altra radio, mi hanno detto che invece si può ascoltare sulle onde.
Che è quella che sta al piano di sopra, c'è un piccolo trasmettitore che copre qua il raggio del CPA, quindi un trasmettitore materiale, voglio dire. Spero entro i limiti di legge. E che è sui 104 MHz, però io non c'è questa cosa, si parlano quelli sopra.
Ok, il vostro obiettivo qui?
Beh, documentare e poter far sentire in rete a chi non è potuto venire quello che succede qua.
Che andiamo pubblico in giro, pensate vediamo di avere?
Gente come noi.
No, quantifichiamo.
Speriamo meglio di noi. Ah, no.
Come pubblico, come ascolto, dici. Ma quando abbiamo iniziato in estate abbiamo avuto 2000 accessi in due mesi.
Sì, le circa, è stata una cosa
migliaio
proprio
di ascolti al mese. Però una cosa molto improvvisata.
La cosa bella è che potenzialmente possono essere 100 ascoltatori o un miliardo,
beh, certo,
100 milioni,
tutti
quelli che possono collegarsi in internet e capitare una volta per caso sulle pagine dove c'è questa radio.
Infatti, infatti c'è un sito dalla Spagna, dall'Argentina, da un sacco di posti.
Il sito
è www.qz.org/radiocybernet, Qz è scritto KYUZZ.
Fantastico.
Tutto qua.
Grazie.
E voi invece chi siete?
Noi siamo Contro Radio.
Una radio dove?
Una radio di Firenze, nata a Firenze, appartiene al network di Radio Popolare. Una radio di informazione più tradizionale, utilizziamo
noi siamo
mezzi più tradizionali come l'etere, si lotta per rimanere
noi
sull'etere.
Noi siamo liberi proprio perché non avendo un palinsesto per scelta, non possiamo fare quello che vogliamo. Infatti io prendo sta nastra così com'è, lo campiono, lo metto lì.
Ok. Buon lavoro a te.
Vai, anche a te.
Posso fare un commento?
Buona camicia a tutti. Collo fit.
Collo fit.
Collo fit.
Giusto pollo.
Il pollo coi baffi. Basta, vaffanculo. Ma non,
oddio,
ma non avete niente da bere di fresco?
Niente.
Io, cioè, io
bisogna
niente.
Che te lo compri.
Succhi di frutta.
Andiamo a farci un succo di frutta.
Se me lo offri, sì. Pensaci. Potresti pentirti. No, non hai soldi con me.
Io no, non hai soldi con me. Viaggiano con te.
E quindi non bevi.
Io produco beni immateriali. Noi produciamo un bene immateriale.
Lo la cacca.
No, è molto materiale. Puoi fare le case con la cacca.
Ecco. Produciamo muco.
E col quello muco è anche materiale.
Spiegami cosa fai col muco.
Un ottimo collante per mattonelle.
Le lacrime.
Le lacrime sono un ottimo digestivo.
Lo sperma.
Basta, è un ottimo. Vabbè.
Il sudore.
Il sudore è la colla che ci unisce.
E il nero delle dita?
Il nero delle dita rimane lì come.
Non è usabile.
È decorazione. È decorazione. È una patata.
Stacchino e rucola.
Intervista il barista.
No, non ha senso.
Intervista il barista, hasta la vista, Battista.
Viene a mettersi in un angolino, così faremo metterci là la stampa per
ricordare. E poi non so come entrate e uscite più quando sono.
Ah, dove cazzo sei? Stava fischiando, tutte balle.
Più di così sarà un po' difficile.
Che microfono professionale che ho.
Anche perché se schiacci con questa gamba di qua si fa poi.
Siamo qua alla presentazione del libro, Kryptonite, siamo in attesa che inizi appunto questa presentazione.
Questo libro si intitola Kryptonite, fuga dal controllo globale, crittografia, anonimato e privacy nelle reti telematiche. Il libro è edito dalla casa editrice Nautilus di Torino, sono degli editori abbastanza conosciuti che finora però hanno pubblicato libri dai contenuti, diciamo pure completamente diversi da questo. Con questo libro hanno iniziato anche loro a trattare di argomenti che vanno abbastanza, destano abbastanza interesse fino a diventare quasi una moda in questi ultimi mesi. Il libro affronta gli argomenti che diremo da un punto di vista abbastanza diverso, si sembra, da quello dalle prospettive che abbiamo visto finora proporre sia in Italia che anche all'estero. Anzitutto, come qualcuno si sarà accorto, l'autore in copertina è un tale Joe Lametta, che non è tra noi, siamo qua in sei, gli autori dei vari capitoli sono sette, la persona che manca non è Joe Lametta, è una persona che purtroppo ha dovuto partire per servire lo Stato, che l'ha chiamato a difendere appunto la patria e quindi arriverà solamente domani, ci dispiace moltissimo. In ogni caso Joe Lametta non è nemmeno lui, è una persona, entità che aleggia un po' su tutto questo evento, su tutto l'ACIT. poi ti avrà voglia di fare un po' di indagini tra vari canali informali, forse riuscirà anche a risalire a questo fantomatico Dolamenta, che è poi il protagonista del racconto narrazione che contiene il libro o che è contenuto dal libro. Poi chi leggerà la cosa forse capirà questo gioco di specchi tra la storia di Dolamenta, che è una specie di romanzo autoconcludente ambientato a Metropolis, nella città di Superman, Dolamenta che combatte contro Superman, in una storia che poi forse accenneremo, ma che parla da contenitore ed è contenuto nel libro, a seconda dei punti di vista. Questa sera cercheremo di fare una presentazione abbastanza veloce di una serie di questioni che sono abbastanza complesse. Abbiamo cercato nel libro di trattare comunque questi argomenti nel modo più comprensibile possibile. Tanto è vero che il libro non è rivolto a nessun pubblico particolare. Abbiamo cercato di rendere la lettura possibile anche su più livelli, attraverso più percorsi di lettura, in modo tale da rendere il libro interessante anche sia agli occhi degli smanettoni, di quelli quindi che vogliono dettagli tecnici, sia agli occhi di chi invece non è uno smanettone ma un interesse generale a capire meglio questioni inerenti le potenzialità di controllo sociale sulle reti telematiche. Due parole di introduzione. Alcuni degli autori, di quelli che hanno contribuito a scrivere i vari capitoli del libro, avevano fatto 3 anni fa un'altra cosa scritta, un altro libretto molto più piccolo e anche più modesto, tutto sommato, totalmente autoprodotto, che si chiamava Digital Guerrilla, ed è, pur con tutti i suoi limiti, di una cosa assolutamente prodotta in casa, quindi molto, molto alla buona. Nonostante questo ha destato molto interesse, soprattutto nel giro tra il pubblico al quale ci si rivolgeva allora, che era abbastanza focalizzato sui frequentatori di centri sociali autogestiti, posti occupati e comunque situazioni antagoniste di movimento, interessate ad utilizzare la rete telematica per sviluppare ulteriormente quella rete di comunicazione orizzontale, caotica, rizomatica, che fino ad allora è andata avanti attraverso le riviste, le fanzine, le radio, i giornali, gli scambi a voce e così via. Quel libretto era un'introduzione generale all'uso, il sottotitolo era all'uso alternativo di computer, modem e reti telematiche, e spiegava proprio le basi, l'ABC, cos'è una rete, cosa si possa fare, come può essere utile per una situazione di movimento, cioè per una persona interessata essenzialmente a comunicare con altre persone nella maniera più libera possibile. Era una posizione che già allora in qualche modo si differenziava da tutti quelli che parlavano delle reti di internet come un nuovo mercato, un nuovo supermercato spettacolare con le varie colorato e così via. Dicevo appunto, pur con tutti i suoi limiti, ha avuto il merito effettivamente, il risultato concreto, di avvicinare una serie di persone e soprattutto una serie di situazioni all'utilizzo delle reti telematiche. Infatti oggi, a distanza di 3 anni, ci accorgiamo che, ovviamente non per merito di questo libro, ma per tutta una serie di altre situazioni, effettivamente moltissima gente, moltissime situazioni si sono avvicinate alle reti, hanno cominciato a usare le reti telematiche per tessere una serie di rapporti che adesso stanno anche dando i loro frutti. In parte questo evento, questi 3 giorni, in parte è anche uno dei moltissimi effetti di questa spinta verso una collaborazione sempre più intrecciata tra varie situazioni e vari...
Ah, ciao, come va? Bene, e tu? Ieri sono uscito con Enzo. Ma davvero? E che novità ci sono? Ah, ha cambiato deodorante. Ma no, e cosa usa adesso? Adesso usa Pestilence. Pestilence? Ma funziona? Funziona tantissimo, gli sono sparite tutte le zecche. Dai, veramente? Sì, anche da quel posto lì.
Da vari posti, come CPA, utilizzato come base logistica in rete per l'organizzazione dell'app meeting, dell'ACKIT, e così via. Questa situazione che si è venuta a creare negli ultimi 3 anni È sicuramente molto, è un risultato positivo, nel senso che appunto finalmente riusciamo a comunicare in maniera molto, molto libera e molto economica, in modo molto facile. D'altra parte ci ha posti anche, ci ha condotti a porsi una serie di interrogativi su i limiti e i rischi della comunicazione in rete. Quindi una volta che la gente ha cominciato ad utilizzare la rete, è bene smorzare, da un certo punto di vista, smorzare gli entusiasmi e rendere la gente anche partecipe dei rischi di controllo sociale, nello specifico, che la comunicazione in rete comporta. Ora, questa è una cosa non nuova, ovviamente, perché risale, la paura del Grande Fratello è una cosa che risale a molti anni fa, c'è sempre stata, soprattutto negli ambienti antagonisti, diciamo pure, c'è sempre stata una certa diffidenza nei confronti delle macchine e delle reti telematiche, in quanto si diceva talvolta strumenti di dominio, strumenti del capitale. Effettivamente noi pensiamo che esistano molti rischi di controllo sociale, che le macchine siano intrinsecamente portate ad esercitare una certa dose di controllo su quello che gli individui fanno e dicono e pensano. Questo libro nasce proprio per soddisfare l'esigenza di capirne di più su questi rischi. E quindi si focalizza non più sull'utilizzo generale delle reti, bensì sui vari modi per sfuggire al controllo sociale in rete. Quindi si parla di, appunto, crittografia, anonimato e varie tecniche che poi diremo in breve. Un'altra cosa da dire subito è che comunque questa sera presentiamo un libro che poi farà anche, svolgerà un po' la funzione di libro di campo,
chi ce l'ha?
Potremmo dire, per uno dei due corsi che si svolgeranno durante l'ACIT. Uno è quello che si è appena concluso pochi minuti fa, il corso di telematica di base, l'altro è quello invece che verrà tenuto proprio dai vari coautori di questo libro sulle tecniche di crittografia anonimata in rete. Quindi questa sera faremo una presentazione generale, molto generale, del libro per dare un'idea a chi è interessato dei contenuti della materia. Poi chi vuole approfondire le cose potrà sicuramente partecipare alle varie lezioni, ai vari incontri del corso che trovate nel programma e che tratteranno ogni incontro una materia specifica, una tecnica specifica, seguendo un po' il filo conduttore del libro e quindi seguendo i vari capitoli. Se questa è l'impostazione, diciamo, sociale e politica di fondo che ci ha dato la spinta per costruire questo libro, esiste anche una seconda radice, potremmo chiamarla, che è più di tipo tecnico e che riguarda un certo modo di rapportarsi alla tecnologia. È un'eredità dell'universo degli hackers, cioè di quelli che in Italia sono stati chiamati pirati informatici, ma che, come ormai quasi tutti sappiamo, la parola pirati non è forse la più indicata per descrivere cosa è un hacker. Un hacker per noi è tendenzialmente uno, è stata usata la parola smanettone in italiano, che rende abbastanza bene, è comunque una persona che vuole mettere le mani sopra la tecnologia e eventualmente utilizzarla in maniera poco ortodossa o distorcerla o in maniera creativa per soddisfare le proprie necessità e i propri bisogni. Ed è una persona che per fare questo non si rivolge a qualcun altro, cioè non delega questa sua esigenza a qualcun altro, ma mette le mani direttamente lui stesso sopra le macchine o sopra i programmi e compie la sua azione creativa da hacker. Questo per noi è un hacker, e questa è il secondo filone, possiamo dire, che ha contribuito a formare un po' l'impostazione generale del libro. Da questi due tronconi, da una parte gli utilizzi sociali e politici dei posti occupati e dei centri sociali, dall'altra parte l'eredità informatica degli hacker, è nata l'impostazione di Kryptonite, che è un'impostazione appunto di incentivo alla soddisfazione unilaterale dei propri bisogni, delle proprie esigenze. Diciamo subito due parole di introduzione su cos'è la crittografia, che è uno degli argomenti di base sul quale si sviluppa il libro e che ci permetterà poi di rendersi conto cosa intendo quando dico soddisfazione unilaterale dei propri bisogni. La crittografia, per chi non lo sapesse, è una tecnica che permette di mascherare il contenuto di una comunicazione in modo tale che sia illeggibile ad occhi estranei. cioè se io mando un messaggio in rete a qualcuno, normalmente questo messaggio può essere intercettato e letto da moltissime persone lungo la rete, potenzialmente chiunque si trovi lungo il tragitto di questo messaggio. Con la crittografia un eventuale intercettatore non riuscirebbe comunque a leggere il contenuto del messaggio, perché questo avrebbe mascherato in una serie di caratteri totalmente incomprensibili. La crittografia è un'arte in realtà antichissima, non è nata certamente con le reti telematiche, è molto più antica, risale, si dice, un paio di millenni fa, pare ai tempi di Giulio Cesare, durante l'impero romano. L'impero romano che naturalmente aveva la necessità di coordinare gli ordini inviati alle truppe decentrate sul territorio dell'impero, in modo tale che un eventuale nemico, se anche avesse catturato il messaggero che portava il messaggio, non avrebbe potuto leggere il contenuto del messaggio e quindi non avrebbe potuto capire le mosse strategiche militari sul territorio. Quindi la crittografia è sempre stata essenzialmente un'arte militare importantissima, tant'è vero che perfino durante la Seconda Guerra Mondiale la crittografia ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria degli alleati, degli americani, nei confronti dell'esercito nazista, in quanto tra i vari eventi poco narrati dalla storiografia ufficiale vi è quello del successo da parte degli americani. Sono in pratica riusciti a rompere il codice di crittografia che i nazisti utilizzavano per inviare ordini alle truppe, per inviare ordini ai sommergibili e così via. Il famoso codice Enigma era un modo particolare, un algoritmo nel linguaggio tecnico, un algoritmo per codificare i messaggi e renderli illeggibili. Gli americani sono riusciti, dopo moltissimi sforzi matematici, a rompere questo algoritmo e quindi a leggere i messaggi cifrati con questo codice. Tutto questo all'insaputa dei tedeschi, che continuavano a inviare i loro ordini, le loro informazioni strategiche, senza rendersi conto che in realtà tutte queste informazioni cadevano sistematicamente in mano al nemico, che poteva così anticipare le mosse dell'esercito nazista e alla fine riuscire a sconfiggerlo. L'importanza quindi della crittografia o della crittologia, che è l'arte che cerca di rompere gli algoritmi di crittografia, è un'importanza assolutamente immensa, cioè l'importanza della rottura di questo codice usato dai nazisti probabilmente non è inferiore a quella della bomba di Hiroshima. Le informazioni sono qualcosa di estremamente potente, non solo da oggi, ma in campo militare da sempre. Proprio a causa dell'importanza degli algoritmi di crittografia, gli stati nazionali hanno una particolare disciplina che regolamenta l'utilizzo degli strumenti di crittografia da parte dei privati. Questo perché negli ultimi anni, questa è la vera novità, la crittografia è sempre esistita, ma è solamente da pochi anni che non è più un'arte esclusivamente militare, perché con la diffusione dei personal computer oggi chiunque può dotarsi di strumenti di crittografia che sembrano essere assolutamente robusti, molto più robusti di qualunque altro sistema sia stato utilizzato in passato anche da militari. Questa è una cosa che ha spaventato moltissimo le polizie di tutto il mondo, perché nel momento in cui anche perfino un privato cittadino, quindi uno che non ha praticamente nessun mezzo economico, riesce a comunicare con qualunque altro privato cittadino, sfuggendo al controllo istituzionale delle agenzie che per mestiere controllano la gente, e quindi essenzialmente servizi segreti e polizie di tutti i tipi, questa è una cosa che appunto mette in discussione la funzione stessa dei servizi di informazione e di controllo sociale statale. Per questo motivo ci sono delle leggi molto precise che in alcuni stati addirittura impediscono ai propri cittadini di utilizzare un certo software. Ad esempio in Francia è proibito utilizzare il PGP, che è uno dei software che noi presentiamo in questo libro. Negli Stati Uniti è proibito esportare software di crittografia, ma è proibito in maniera molto molto forte, tant'è vero che la proibizione è contenuta in un insieme di leggi, di regolamenti, che si chiama ITAR, cioè International Traffic in Arms Regulations, cioè regolamenti per il traffico internazionale di armi, che equiparano il PGP e gli altri software di crittografia robusta ad armi da guerra. Quindi chi le vuole esportare è tenuto ad avere una particolarissima licenza, che è la stessa di chi intende esportare armi da guerra, cannoni, bombe, cose di questo genere. Questo per dare un'idea dell'importanza che hanno questi strumenti. È molto interessante a questo punto dire anche che, nonostante nonostante esista questa legge americana, nonostante esistano molte leggi in vari stati nazionali che proibiscono o regolamentano in qualche modo l'utilizzo di questi sistemi di crittografia, nonostante tutto questo, questi programmi si stanno diffondendo a macchia d'olio in maniera rapidissima. Il TCP, per esempio, è stato immediatamente esportato pochissimi giorni dopo la sua uscita ufficiale, nonostante il fatto che l'esportazione di questo programma poteva essere punibile come un crimine contro la sicurezza nazionale. È molto importante segnalare questa cosa perché si rimanda anche all'impostazione generale del libro, che è un'impostazione che ha poca o nessuna fiducia nelle leggi che dovrebbero difendere i cittadini dalle intrusioni delle agenzie di marketing o di chiunque altro abbia voglia o necessità di controllare e di raccogliere i nostri dati. Quello che vogliamo dire è che esistono molte leggi che avrebbero dovuto proibire l'esportazione del TCP o avrebbero dovuto vietare il suo utilizzo. Queste leggi non hanno funzionato. Allo stesso modo, secondo noi, è difficile che funzionino delle leggi che svolgano la funzione opposta, cioè che riescano a tutelare i privati cittadini dall'agenzia di controllo. Per questo motivo l'importazione generale del libro è un'importazione molto alla hacker, come dicevo prima, alla mettiamoci le mani sopra, alla non aspettiamo che qualcuno promuova per noi una legge che si difenda. Al contrario, provvediamo subito a difendersi da soli attraverso una serie di tecniche. E noi abbiamo trovato, ovviamente nessuna di queste tecniche è stata inventata da noi, questo sia ben chiaro, sono tutte tecniche che sono state sviluppate cooperativamente, che hanno una storia antichissima. Quello che noi abbiamo fatto è stato raccogliere queste tecniche all'interno di un discorso generale che è appunto questo, della appropriazione unilaterale di queste tecniche senza delegare a leggi, parlamenti, corporazioni, sindacati, partiti e così via. Questa è l'impostazione generale, poi potremmo forse passare a esporre brevemente quali sono queste tecniche. Magari lascio la parola agli altri coautori che brevemente cercano di spiegare di cosa si tratta. Si tratta comunque di tecniche abbastanza complicate, ma secondo noi anche tutto sommato comprensibili, perfino non addetti ai lavori. Quindi c'è un po' pane per tutti i denti. Lascio la parola a...
Sì, diciamo, io non vorrei, se sarò molto breve, il caldo arriva e via dicendo, io non vorrei soffermarmi, cioè non a caso stiamo aprendo il corso che poi è quello che ci consentirà un momentino di approfondire l'utilizzo delle tecniche di cui parliamo. Quindi molto brevemente la parte, diciamo, di cui io mi sono interessato, e devo anche sottolineare che se è vero che nessuno di noi è inventore di nulla, sicuramente fra tutti noi io sono il più compilatore, il più divulgatore e il meno creativo nell'ambito di tutti gli autori del libro. Ecco, che stavo dicendo, caro?
Qual è stato per un libro?
Ho detto, io sono The Walrus, ho fatto il capitolo Primi Passi con il PGP e il capitolo sugli Anonymous Remailer. Dicevo che la cosa che, cioè, se dobbiamo descrivere questo Practical Privacy, ormai è un programma molto famoso, molto controverso, l'essenza di questo programma è che attraverso l'impiego di una chiave privata e di una che viene tenuta riservata sul proprio computer e di una chiave pubblica che viene invece distribuita con vari modi, poi ci soffermeremo anche su quali, ci soffermeremo nel corso quali sono questi modi, via dicendo, per il mondo, quindi in rete, fisicamente sul dischetto, si può ottenere che chiunque è in possesso della chiave privata, della chiave pubblica di una persona, criptando con le operazioni che potremo vedere, quanto ad adirmi o da spedirmi attraverso questa chiave, mi invierà un messaggio, comunque un file o un qualcosa che soltanto io, che sono in possesso della mia chiave privata e della password di accesso a questa chiave, potrò leggere. In modo che, senza diffondersi troppo, possiamo definire, se non invulnerabile, che è probabilmente eccessivo, comunque di estrema difficile intercettazione e decrittazione da parte di altri, garantendo quindi una praticamente un'impenetrabilità della comunicazione. L'UPAC ha già spiegato piuttosto bene quali sono le conseguenze politiche, sociali, i timori che questo può suscitare, e suppongo che siano abbastanza evidenti. Dicevo appunto che la cosa interessante secondo me da vedere è perché un tizio come me, per esempio, che ripeto, mentre tra noi c'è chi addirittura, e poi lo spiegherà, ha creato, compilato, preparato software particolari innovativi, si è preso la briga sulla base dell'uso di un programma abbastanza diffuso e di tecniche abbastanza diffuse come gli Anonymous Remailer, che vedremo dopo, cioè mentre PGP ci consente di criptare il messaggio, di nascondere i suoi contenuti, gli Anonymous Remailer, solitamente basati sempre su questa tecnica, ci consentono di rendere non individuabile le persone con cui stiamo comunicando, cioè mentre PGP ci garantisce la non visibilità del contenuto del messaggio, l'anonymous remailing ci garantisce anche l'impossibilità di vedere quali rapporti ci sono fra persone e persone, di sapere se io sto comunicando con una persona piuttosto che con un altro, di arrivare a un newsgroup o a una mailing list senza che sia possibile effettivamente rintracciare l'autore di quel messaggio. Dicevo che sono tecniche abbastanza diffuse, una persona come me che non è hacker, non ha capacità, lo fa fondamentalmente per aver approcciato il discorso delle reti in modo un po' particolare, cioè avere vissuto ad esempio l'introduzione dell'informatica nell'ambito lavorativo in cui si trovava e della ristrutturazione che questo ha comportato in modo estremamente negativo e devastante sulla qualità del lavoro stesso e di vita che stava facendo e sull'intensificazione dello sfruttamento. Si fonda appunto, e questo penso sia un elemento che accomuna tutti noi, sull'estrema sfiducia verso quelle istituzioni o quelle agenzie o quei soggetti che dovrebbero garantire in qualche modo la riservatezza, la non manipolabilità dei dati in rete, si fonda quindi sul considerare la diffusione di queste tecniche un lavoro estremamente importante, cioè rispetto a quella che, e l'abbiamo verificato anche nel corso precedente di telematica di base, la scarsa percezione del possibile utilizzo, che va comunque sottolineato a mio avviso, delle reti come strumento di comando, come strumento di controllo, come strumento di dominio, l'uso di queste tecniche rappresenta a mio avviso un notevole antidoto. Da qui secondo me vale la pena di studiarle, una volta studiate ci appassioni, allora poi cominci a dire che forse diffonderle può avere un senso che al di là delle convinzioni personali è comunque un senso anche politico, non esito a usare questa parola. Di conseguenza, ecco, il senso del libro e il senso del corso, per quanto riguarda la mia personale impostazione, sono questi. Sulla parte un po' più tecnica, eccetera, approfondiremo man mano che andiamo avanti durante questi tre giorni.
Io sono occupata del capitolo sui libri sistemati, un capitolo piuttosto breve che analizza una piccola debolezza intrinseca, una sua debolezza del PGP, cioè del software di cui parlava prima per Wolfus, cioè la difficoltà di tenere intere basi di dati criptati sul proprio disco. Il FastSystem è un sistema di struttura dell'informazione sul proprio disco del proprio computer, cioè come si chiamano i directory, come si chiamano i file. Il PGP permette di lavorare bene criptando, utilizzando la crittografia per i singoli file, i messaggi, ma non può per esempio gestire intere directory criptate. Quando si presenta dunque il problema di mantenere delle basi dati di questo complesso sul proprio disco inaccessibili a un eventuale nemico, si chiama nemico in crittografia la persona che attenta ad aggiungere la nostra informazione, quando appunto si vuole tenere intere cartelle, intere directory, dei dati o addirittura l'intero disco, si pone il problema di utilizzare altri programmi. Una parte di questi programmi sono stati analizzati nel capitolo, senza devo dire trovare un programma soddisfacente che vada bene, soprattutto si pone il problema del file system che è legato sempre al sistema operativo utilizzato. Quindi avremo programmi che funzionano soltanto per il sistema DOS, programmi che vanno soltanto per Windows 95, per Windows 98, programmi che vanno soltanto per Linux. Quindi uno di questi sono stati, il mio sistema operativo è stato analizzato quanto software si trovava in giro, sempre cercando comunque lo software, quello che conosciamo, cioè quello disponibile liberamente in rete, oppure quello che si può ottenere con il pagamento di una modica cifra direttamente dall'autore. di risparmio l'elenco di quali sono i programmi. Devo dire appunto perché non abbiamo trovato un programma che in qualche maniera soddisfacesse quali sono veramente le esigenze di chi vuole tenersi dei dati che dati sul proprio disco. Così si sente lo stesso, sì, sì. E quindi non abbiamo trovato un programma, il capitolo lancia un pochino una sfida alla comunità di programmatori che si muovono in rete attraverso progetti di programmi comuni che si sviluppano appunto nella rete per costruire un programma che possa soddisfare le esigenze di sicurezza di chi vuole adottare per il sistema di mercato. Una particolarità molto interessante di cui probabilmente parlavamo più tardi per Sinapsi è offerta dalla domenica, poi facciamo conoscere sulla domenica, è l'interazione in un programma che viene utilizzato per Linux di due sistemi diversi di oscuramento delle informazioni, di crittografia e di steganografia. La steganografia è una tecnica molto particolare che permette di far scomparire completamente scomparire proprio contenuto che non vuole essere mostrato, contenuto crittografato, comunque che non vuole essere mostrato. E appunto esiste un programma sotto Linux quando dimostrare che deve andare la sicurezza del sistema operativo da lui preferito, esiste un programma sotto Linux che permette di combinare crittografia e steganografia. Il capitolo, che è molto bello, proprio perché non esiste ancora un materiale sufficiente, ma soltanto un buone idee che potrebbero essere messe in pratica, il capitolo si conclude con una parte sulla cancellazione sicura di propri file, soprattutto con l'avvento di sistemi operativi più user friendly, come può essere il Windows 95, non ci si rende conto spesso che un file che non si desidera mantenere, che non si vuole far vedere, in realtà non viene cancellato quando si fa l'operazione cancella. Non viene cancellato dal proprio disco, ma viene spostato in altre direzioni dalle quali poi è possibile recuperarlo più o meno facilmente di nuovo secondo il sistema operativo. Il capitolo si conclude appunto con una serie di tips, di piccole informazioni che a livelli diversi di paranoia sulla cancellazione dei propri file spiegano quali sono le diverse tecniche possibili per cancellare sempre più definitivamente un file dal proprio disco. Questo per quanto riguarda il capitolo di Persecuti e Dati. Poi torniamo purtroppo a dire che il settimo autore del libro, che è Putro, non è potuto venire questa sera perché è stato chiamato a fare il militare proprio ieri, e quindi appunto non c'è, appunto si è occupato di serve, ma prima o in tutte stasera se riesce direttamente da Milano, ci sarà qui soltanto domani e domenica per il momento di corso in cui dovevo parlare. Dico allora io due parole sui Linux-Serve. I Linux-Serve sono macchine molto simili a quelle che ha di nuovo descritto da Wolves, cioè macchine che permettono, macchine computer in internet che permettono l'invio di posta anonima, ma in più rispetto agli anonymous email permettono anche di ricevere risposta alla propria posta anonima. Detto così sembra non lo contiamo, è cosa che non è possibile, cioè io mando un messaggio anonimo e qualcuno mi può rispondere, se è anonimo non dovrebbe potermi rispondere, ma con un sistema piuttosto complesso che è spiegato passo passo nel libro in maniera estremamente semplice, pur essendo l'argomento estremamente complesso, si può vedere allora l'utilizzo, la possibilità di utilizzo di questi minserver che permettono questo scambio bidirezionale di posta anonima. Questi due capitoli, si passa quindi nel libro a parlare di steganografia.
Fuggita.
Sì, grazie.
Fuga dal controllo globale.
Sì, io sono un ex Nazi, è scritto che non so steganografia. La steganografia è uno strumento che permette di far sparire informazioni e tutti i tipi di informazioni. E in genere queste seconde informazioni non hanno niente a che vedere con le prime. Allora faccio una piccola introduzione tecnica, anche se approfondiremo questa cosa domenica. Dunque, le informazioni a fare sparire possono essere di qualsiasi tipo. Immagini, suoni, messaggi di testo, qualsiasi cosa che può essere rappresentata mediante un file, una sequenza di bit. Le informazioni che vengono usate come contenitore non sono di qualsiasi tipo, ma devo avere qualche caratteristica particolare. In genere sono stati di immagini, animazioni, suoni, queste cose comunque le vengono. L'esistenza della steganografia ha una prima importantissima conseguenza, e cioè, dovunque esista un canale di comunicazione, è possibile controllare le informazioni che vi transitano. Infatti, dato che grazie alle tecniche steganografiche le informazioni possono essere organizzate su più livelli di astrazione, ciò che risulterebbe da eventuali controlli sul canale è semplicemente l'aspetto più superficiale delle informazioni. E generalmente questo ha un aspetto innocente, tipo immagini di un paesaggio o cose del genere. Mentre quello che è un messaggio, che è nascosto più in profondità, è accessibile solo alle persone autorizzate a riceverli. Quindi questo ha un altro importante corollario, cioè la crittografia non può essere proibita. Proprio l'idea di proibire la crittografia è stupida e ingenua. Questo è proprio il succo di tutto il capitolo. Basta, cioè approfondiremo domenica.
Mi sono occupato di telefonia digitale capitale. Mi danno un biglietto, mi ricordo che questa sera ci sarà il
Vigilio,
ovvero il momento di scambio di chiavi PGP e di certificazione, ovvero quando uno certifica una chiave PGP di un altro utente, garantisce in qualche modo la corrispondenza tra quell'utente e la chiave che quell'utente ha presentato, perché normalmente ci scambiamo le chiavi per via telematica e non siamo effettivamente sicuri che la chiave ci venga da una determinata persona. L'occasione di questa sera è per appunto di scambiarsi le chiavi fisicamente e in prima persona e di certificarle ovviamente. Tornando del libro sulla telefonia criptata, mi sono occupato di come crittografare le telefonate partendo sia dai cosiddetti scrambler telefonici ormai obsoleti, cioè quelle apparecchietti che si attaccavano ad entrambi i capi della linea telefonica e criptavano la conversazione con un sistema di crittografia direi abbastanza debole. C'erano diversi tipi di scrambler che si potevano anche autocostruire con un po' di migliaia di lire, però la sicurezza che garantivano, pur sembrando elevata, in realtà era abbastanza bassa, perché bastava munirsi di un apparecchio simile e per tentativi, trovando una delle possibili chiavi, delle possibili combinazioni, era possibile facilmente ricostruire il contenuto della conversazione telefonica. Chiaramente oggi ci sono dei sistemi informatici per fare la stessa cosa, ovvero abbiamo il computer, in particolare un computer per servire a questo scopo della sorta di scheda sonora, di microfono, cuffie o casse, speaker, un modem e non indispensabile la connessione internet. Infatti possiamo o ovviamente un software di crittografia telefonica. Possiamo o utilizzare questi software per telefonare direttamente al nostro interlocutore, oppure utilizzare la rete, cioè entrambi gli interlocutori che sono connessi in rete, sanno l'uno l'indirizzo dell'altro, decidono di telefonarci, diciamo, e con uno di questi software possono parlare trasmettendo la propria voce, quindi anche all'altro capo del mondo, pur con la spesa di una telefonata urbana. Ma quello che differenzia questi software da altri software più famosi come Netphone, Internetphone, probabilmente conoscete, è il fatto che software come quelli presentati nel libro, che poi sono PGP Phone, Speakfree e Nautilus, permettono di criptare la voce con un algoritmo di crittografia robusta, cioè difficilmente con agli occhi di un potenziale nemico sono molto difficili da decrittare, se non quasi impossibili. E nel corso del libro ho presentato i possibili problemi che possono nascere da conversazioni di questo tipo, in particolare il famoso problema dell'uomo nel mezzo, meglio del middle attack, ovvero due interlocutori che si parlano con una terza persona che sta a sentire e oltre a intercettare la conversazione, posto poi che non riuscirà a decrittarla se tutte le cose sono andate per il verso giusto, però potenzialmente questa persona potrebbe fingersi uno dei due interlocutori, cioè potrebbe ingannare i due interlocutori fingendosi uno dei due con il primo e fingendosi l'altro con il secondo interlocutore. In pratica questa terza persona fa le parti sia del primo sia del secondo, riuscendo in è abbastanza spiegato adesso qui, scusate, comunque è un concetto un po' ostico da capire. Comunque c'è la possibilità con questi software che se non conosciamo la voce dell'interlocutore, c'è la possibilità che una terza persona possa intercettare la nostra conversazione e anche sostituirsi al nostro interlocutore. E nel libro ci sono anche spiegate le tecniche per sfuggire a questo problema, per minimizzare questo tipo di attacco. Bon, passo la parola ad Andrea Corvo, che si è fatto un telefono di chiamata.
Allora, in quanto l'ultima parte di questo libro, il capitolo sul patrimonio, che si occupa dell'ultima fase di questa nostra trasformazione in rete o sulle reti telematiche, cioè di questa nostra liberazione, cioè riappropriazione di strumenti che ci permettono di comunicare in maniera libera. Quest'ultima fase ci fa abbandonare anche il problema forse principale dell'accesso alle reti telematiche, cioè il problema della connettività della coppia, cioè a partire dal nostro modem che deve fare una telefonata, una chiamata per connettere un altro provider o un altro RBS e via dicendo, andare problemi di connettività come quelli che ci sono stati ieri per riuscire a portare la rete disponibile in tutta la zona del CPA, dove vedete cavi ovunque e il tirare non è stato per niente facile, o anche problemi del tipo di riuscire a cablare o ad allestire stazioni telematiche in connessione tra di loro in zone in cui non è veramente possibile tirare dei fili. Il packet radio viene appunto in aiuto in queste situazioni. Si tratta di una tecnica nata negli anni 80 da sperimentazioni di radioamatori americani e canadesi, che permette di trasmettere dei dati via radio, quindi scordandoci completamente qualsiasi supporto fisico ai nostri dati, sia che siano doppini, telefonici o che cambiano fibra ottica. Con il packet radio affidiamo all'etere i nostri dati e il capitolo, passo per passo, ci aiuta a capire quali sono le problematiche, e ne sono molte, per fare questo tipo di trasmissioni. Faccio un breve accenno a forse uno dei problemi principali. A parte il problema tecnico, che penso sia analizzato abbastanza bene, esiste un altro problema, che è il problema legale. Come penso voi ben sapete, l'etere, nonostante sia un bene naturale come l'acqua, come le foreste, negli ultimi anni è diventato abbastanza importante. A partire in Italia con la legge Mambrino, legge del 90, che ha regolamentato le televisioni e le radio, da quando sono i fenomeni come la telefonia cellulare o cose simili sono diventati dei fenomeni di massa, l'etere in quanto spazio in cui trasmettere e ricevere sta diventando sempre più importante e grandissimi investimenti di capitale vengono ogni giorno ipotizzati e fatti, quindi vengono sempre più reti che prima avevano una presenza fisica, quindi sempre attraverso o il doppino telefonico o le fibre ottiche, vengono trasferite sull'etere. Questo perché? Perché ci piace sempre di più essere liberi. Il fatto che in Italia ci siano 13 milioni di cellulari ci fa capire che se ci viene data l'opportunità di scegliere tra un cavo telefonico e appunto una libertà di movimento, si sceglie sempre quello. Questo ha fatto sì che l'etere, da un bene comune a cui chiunque poteva accedere, scegliere una frequenza e trasmettere liberamente, come abbiamo fatto qui al CPA, da ieri trasmette sui 104 MHz una radio privata sopra la cupola, possiamo andare a vedere che praticamente senza nessuna richiesta si è appropriata di una frequenza e ha iniziato a trasmettere. Nel libro tutto questo problema dell'accesso alle lettere, di perché l'etere è diventato un valore così importante e quali sono i mezzi legali o non per accedersi, viene analizzato. L'ultimo sottobaragrafo, un baragrafo molto importante, a cui davo molto spazio domenica nel seminario sul Packet Radio, sarà quello sulla rete GSM. Ebbene, come dicevo prima, in Italia milioni di persone hanno deciso di avere la possibilità di telefonare e ricevere telefonate ovunque. Il tutto essendo abbastanza sicuri di aver scelto un sistema che non mette nessun compromesso alla loro privacy, e questo non è per niente vero. Il sistema GSM viene venduto dai due provider italiani, ma anche da tutti gli altri provider del mondo, in questo caso la TIM e la Omnitel, come un sistema di telefonia digitale completamente sicuro, inattaccabile. E gli avvenimenti di questi ultimi 4 mesi ci hanno fatto vedere che ciò non è assolutamente vero. Stanno lavorando due grossi gruppi di persone nel mondo. Uno ha un progetto per riuscire a decryptare l'algoritmo che fa sì che le nostre telefonate non possano essere ascoltate, e il secondo gruppo, che ha lavorato e ha vinto, nel senso che ci sono riusciti a riuscire a tirare fuori l'algoritmo che invece rende sicura la SIM card, che è la schedina che all'interno di ogni telefono GSM lo identifica e che ci viene venduta come la cosa più sicura del mondo, cioè non è copiabile, nessuno potrà mai clonare il vostro telefonino, eccetera eccetera. Il 28 aprile di quest'anno due studenti della Berkeley e i ragazzi del Chaos Computer Club tedeschi ci sono riusciti, hanno clonato una di queste SIM, riuscendo a far funzionare due telefoni cellulari identici sulla stessa rete. Di questo e d'altro parleremo domenica.
In due parole, solamente per concludere, beh, intanto che il senso di questi tentativi sulla rete GSM non è tanto quello di dimostrare che il sistema non è sicuro, quanto quello di dimostrare che molto probabilmente le agenzie di controllo sanno benissimo che non è sicuro e hanno già gli strumenti per eventualmente intercettare i dati, e che le varie storie che sono state raccontate a proposito del GSM sicuro sono semplicemente delle menzogne. Volevo dire un paio di cose, anzitutto che il libro è caratterizzato dal fatto che queste tecniche che sono state esposte molto brevemente adesso sono le tecniche che servono a Giolametta per sfuggire all'inseguimento da parte di Superman e per mettere a segno il suo colpo da $1 miliardo ai danni del sindaco di Metropolis. Cioè, nel libro, dicevo prima, il libro contiene un racconto o è contenuto da un racconto, perché in realtà il libro si apre con un prologo in cui Giolametta ha la necessità di comunicare con Lex Luthor, nemico pubblico numero uno, come ben sanno gli estimatori dei fumetti di Superman, ha la necessità di comunicare con Lex Luthor e allo stesso tempo di sfuggire al controllo di Superman e ovviamente della polizia di Metropolis, per una serie di motivi che verranno poi spiegati nel libro. E via via che queste sue necessità si evolvono e diventano sempre più complicate, lui si rivolge al libro per imparare quali sono i possibili utilizzi concreti di queste tecniche in una situazione molto concreta. Volevo anche dire che, come avrete capito, una delle caratteristiche che accomuna quasi tutte queste tecniche è quella di essere quasi invulnerabili di fronte ad eventuali nuovi dispositivi di legge. Abbiamo parlato di un ottimo esempio, appunto la steganografia. Come raccontava prima Frank Sinapsi, la steganografia è un ottimo esempio del perché la crittografia non può essere proibita per legge. Semplicemente perché ogni volta che io mando, per esempio, un'immagine a un amico, è possibile che quell'immagine contenga in realtà al suo interno un messaggio crittografato. E chiunque intercetti il contenuto della comunicazione vedrà semplicemente l'immagine o udirà il suono, ma non si renderà nemmeno conto che dietro questo primo codice comunicativo, l'immagine o il suono, esiste un altro contenuto. Questo significa appunto che non si può proibire, non ha senso proibire quello che non si vede. È come nell'ipotesi che qualcuno riesca a trovare il modo per diventare invisibile, è come pensare di proibirgli di diventare invisibile, è una cosa assurda proprio in sé. Questo si collega appunto al discorso che facevamo prima sulla nostra totale mancanza di fiducia nei confronti degli espedienti legislativi. Vale anche per i file senza encriptati, cioè è possibile creare un intero disco fisso in cui, oltre a crittografarlo, cioè oltre a renderlo illeggibile, si applica anche un procedimento di steganografia per cui un eventuale osservatore non solo non può leggere il contenuto del disco, ma non può nemmeno rendersi conto che esiste quella porzione di disco. Questo può essere molto utile perché ci sono tanti casi in Italia, senza fare nomi, per cui alcune persone sono state oggetti di sequestri giudiziari, il loro computer è stato sequestrato, il computer conteneva una parte, una porzione criptata, non è stata rivelata la chiave di decrittazione semplicemente perché probabilmente la persona se l'era dimenticata o per altri motivi, non si sa, e per questo le macchine, i computer, oggetti di sequestro sono ancora oggi, dopo due anni sono ancora oggi in mano alla polizia che per ripicca, diciamo quindi per vendetta, evidentemente non li vuole restituire nonostante non esista nessuna prova, nonostante la persona oggetto di questo sequestro non sia nemmeno nel registro degli indagati. Ora, se al posto di utilizzare un semplice sistema di file system encriptati che rende leggibile il contenuto, ma è evidente agli occhi di un estraneo, cioè un estraneo si rende conto che una parte del disco è criptata, se al posto di questo si fosse dato un sistema di steganografia di una porzione del disco, un eventuale osservatore non avrebbe neppure potuto rendersi conto che quello che lui vedeva non era l'intero contenuto del disco. Questo appunto per dire che le leggi in questo campo sono molto impotenti. C'è un'ultima considerazione di tipo più sociale e politico che vorrei fare, e cioè che è evidente a questo punto che questo tipo di tecnica può essere usata con molti scopi diversi. Alcuni di questi scopi possono essere anche del tutto antisociali, potremmo dire, cioè le paure ufficiali della polizia che queste tecniche vengono usate da rapinatori, terroristi, trafficanti di droga, pedofili, spacciatori e così via, mafiosi. In effetti nulla vieta che queste tecniche siano effettivamente utilizzate da queste categorie di persone, e questo si conduce all'impostazione finale del libro, che penso che siamo tutti d'accordo almeno tra i coautori, che è quella di restituire, alla fine di tutto questo, restituire la responsabilità dell'utilizzo di queste tecniche ai singoli individui che le utilizzeranno. Quindi il contenuto del libro è, potremmo dire, amorale, nel senso che non dà indicazioni su cosa si dovrebbe poter fare, ma mette chiunque nelle condizioni di fare immediatamente determinate cose, lasciando però a ognuno, a ognuna di queste persone, la responsabilità di quello che fanno. Cioè il concetto di responsabilità individuale è un altro delle linee guida fondamentali che siamo un po' uniti, pur nelle diversità delle varie persone che si sono occupate di questo libro. Il concetto di responsabilità individuale è uno dei concetti che si è uniti e che si è condotti a comporre.
Thank you.
con questo qualcuno, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa.
No, una cosa velocissima è che il libro comunque ha un aggiornamento online, quello che si può vedere da dietro, l'indirizzo è www.ecn.org/criptonite, come libro antico. I vari capitoli sono di qualche volta quindi analizzati, se uno stop, se succede qualcosa di nuovo, se si presentano problemi, se qualcuno si mette a studiare questo argomento viene segnalato. Su ogni capitolo c'è l'indirizzo di posta elettronica e la chiave PGP dell'autore, per cui è possibile mettersi in contatto con l'autore di un singolo capitolo e vi invitiamo a seguire e a collaborare, a contribuire con il sito inviando informazioni, notizie, testo, insomma, anche